Allora, Mautino, quando è che abbiamo parlato della Cochrane? Era la scorsa puntata?
Era due puntate fa, nella prima puntata della terza stagione.
Ecco, qua con questi riferimenti, vabbè, due settimane fa.
due settimane fa.
Ve ne avevamo parlato perché era uscito un lavoro molto importante di questa istituzione che si occupa di verificare se una pratica medica è supportata o meno da prove. E in quel caso il riferimento era alle lenti per occhiali anti-luce blu e vi invitiamo anche ad andare ad ascoltarla se non l'avete già fatto per capire se e quanto servano effettivamente. Però perché parliamo di nuovo di Cochrane?
Ne parliamo perché il lavoro molto importante della Cochrane è in pericolo.
Aia.
E questo è emerso in un convegno che è stato promosso proprio dalla Cochrane stessa dal 4 al 6 settembre a Londra. Infatti, i segnali di pericolo in realtà circolavano nell'ambiente già da un po' di tempo, perché a marzo del 2023 19 dei 52 gruppi che producono quelle revisioni sistematiche, insomma quindi quei rapporti della Cochrane, hanno chiuso i battenti dopo che il National Institute for Health and Care Research del Regno Unito ha smesso di finanziarli, quindi insomma ha chiuso i rubinetti, come direbbero i giornalisti.
Non al post ma altrove.
E il prossimo marzo chiuderà anche la storica sede di Cochrane UK a Oxford, che è dove proprio la Cochrane è stata fondata, quindi è anche un segnale, insomma così, un po' inquietante per la salute di tutta l'istituzione.
Anche perché queste chiusure avvengono nel contesto di una riorganizzazione molto importante che per la direzione dell'ente era necessaria. Ma che preoccupa però il mondo scientifico, che teme sia una riduzione del lavoro di revisione che veniva effettuato e che anche possa comportare poi una perdita di indipendenza di questa istituzione che era sostanzialmente super partes. Vi terremo comunque aggiornate e aggiornati su come evolverà la situazione, però intanto Mautino c'è la puntata da fare.
Eh beh sì, e oggi parliamo di granchi blu, finalmente ne parliamo anche noi, di malattie tropicali in Italia e di incidenti inquietanti con le api. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Questo spacca tutto, questo apre ostriche, apre cozze, apre molluschi, cioè, fa un disastro. Cioè, 329 tonnellate, c'è una roba che stanze così, non so quante stanze saranno 329 tonnellate, una paura.
Avete appena sentito le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che nel corso di una conferenza stampa ha mostrato scientificamente, o quasi, diciamo, alcune caratteristiche del granchio blu. Quindi ce l'aveva lì, l'ha tirato fuori da una scatola, ha fatto proprio vedere che distrugge un po' tutto, per esempio anche le reti dei pescatori. Però perché ne parliamo, Mautino?
Ma intanto diciamo che parliamo di Callinectes sapidus,
esatto,
che è una specie originaria della costa orientale degli Stati Uniti, che è diffusa più o meno tra il Canada meridionale e l'Argentina settentrionale, dove viene predata da uccelli, tartarughe, insomma dove fa la sua vita di specie che vive nel mare. È arrivata nel nostro mare, il Mar Mediterraneo, trasportata involontariamente dalle navi mercantili a metà del secolo scorso, quindi non è una cosa recentissima. Si è diffuso poi in diverse aree, compreso il Mar Adriatico, da ormai una quindicina di anni.
E nelle ultime settimane è diventato uno dei temi di punta, possiamo dire, della discussione pubblica a causa della sua proliferazione, che è ormai preoccupante, nella cosiddetta sacca di Goro, quindi in Emilia-Romagna e nelle lagune del Veneto. Il problema, che poi è uno dei problemi, è che il granchio blu è ghiotto di vongole, le apre con le sue chele, se le mangia sterminando la popolazione di vongole in una zona che di pesca delle vongole poi ci vive, fa parte dell'economia locale. In un articolo del Post ne abbiamo parlato, si intitola Il granchio blu ha invaso il delta del Po, e leggiamo proprio che in questa regione si concentra il 28% della produzione nazionale della vongola verace, quindi una vongola su tre praticamente arriva da lì. Abbiamo anche intervistato per quell'articolo un allevatore che ci ha detto che questi animali mangiano tutta la semina di vongole e cozze, vengono depositate sul fondale per farle crescere, questo è bene chiarirlo, che noi abbiamo pagato a caro prezzo e posizionato con fatica, così queste erano le parole dell'allevatore. Stanno praticamente distruggendo la catena di produzione delle vongole, ci hanno sempre spiegato, e questo ovviamente è un danno economico anche poi per l'ambiente, perché qui sta scomparendo poi la biodiversità, perché quando arriva una specie invasiva crea comunque anche dei disastri.
Per tentare di arginare il problema, il governo ha stanziato quasi 3 milioni di euro, 2,9, con il decreto legge del 7 agosto, per incentivare economicamente chi si occupa della cattura e poi dello smaltimento di questi animali. E alcune regioni, in particolare il Veneto con Zaia, ma anche l'Emilia-Romagna e anche la Sardegna, si stanno muovendo autonomamente per mettere in atto dei progetti di monitoraggio e poi di contrasto alla diffusione. In un articolo di Chiara Sabelli, Nature Italy, che è il distaccamento italiano della rivista Nature, ha cercato di fare il punto sulle cause di questa diffusione incontrollata. Tra i fattori in gioco troviamo il riscaldamento globale, che ha provocato un innalzamento della temperatura del Mar Mediterraneo, rendendo abitabili a questa specie anche le aree più a nord del Mar Adriatico, in questo caso. Tra le cause c'è anche la siccità che ha colpito il fiume Po nel 2022, che ha poi portato a un'espansione dell'acqua salata all'interno del delta, che potrebbe aver favorito lo spostamento delle femmine verso il mare, dove le uova si schiudono più facilmente.
E proprio sulla pesca delle femmine e sul monitoraggio della distribuzione degli esemplari si gioca la possibilità di contenere questa specie e farla anche convivere poi con le vongole e le altre specie che sono allevate nelle lagune, dando però per scontato che ormai pressoché impossibile liberarsene, come appunto spesso avviene con le specie invasive. La storia del granchio blu qui da noi ha assunto, come poi spesso capita, toni grotteschi. Vedevamo prima anche un poco come era stata raccontata dal presidente della regione Veneto, e parlamentari che si sono fatti fotografare mentre per esempio addentano questi granchi blu. Però è una storia abbastanza normale di invasione di una specie aliena, cioè portata in un ambiente che è diverso dal suo, come ne succedono ormai ovunque nel mondo.
Il 4 settembre è uscito il rapporto sulle specie esotiche invasive della piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, chiamata con un acronimo IPBES. In questo rapporto si è rilevato che le specie aliene introdotte dalle attività umane sono più di 37.000, 3.500 delle quali sono invasive, quindi dannose per l'ecosistema oppure per le attività umane. Le specie aliene invasive sono uno dei 5 principali fattori diretti della perdita di biodiversità a livello globale, insieme al cambiamento dell'uso del territorio e del mare, allo sfruttamento diretto degli organismi, al cambiamento climatico e all'inquinamento.
Ed è sulla base di questa constatazione che i governi hanno incaricato l'IPBES di fornire le migliori prove disponibili e le migliori opzioni politiche per affrontare queste sfide delle invasioni biologiche. È il rapporto che è risultato è stato prodotto da 86 esperti che provengono da 49 paesi e che hanno lavorato per più di 4 anni e mezzo alla stesura del rapporto stesso. Si basa quindi su oltre 13.000 riferimenti, comprende contributi molto significativi delle popolazioni indigene e anche delle comunità locali. Tutto questo rende questa valutazione molto completa, anzi la più completa che sia stata mai effettuata sulle specie esotiche invasive in tutto il mondo. E qui l'abbiamo anche spiegato poi in altre puntate dove ci siamo occupati di biodiversità. Ricordiamo che quando se ne parla si tende spesso a pensare che sia roba per amanti delle farfalle, gli appelli alla conservazione della biodiversità vengono sempre un po' messi da parte con il sottotesto che ci sono cose ben più importanti della biodiversità e degli ecosistemi. Però invece questo rapporto ha proprio il pregio di aver stimato per la prima volta i costi di questo impatto, perché poi ci sono anche dei costi che si riflettono sulle nostre vite. 423 miliardi di dollari all'anno nel 2019, con costi almeno quadruplicati ogni decennio dal 1970. Quindi la modifica e l'impoverimento della biodiversità ha poi degli effetti economici riscontrabili e anche belli pesanti.
Eh sì, decisamente pesanti. Il rapporto fa diversi esempi, alcuni sono molto noti, insomma perlomeno nell'ambiente magari li abbiamo già sentiti nominare, come l'impatto dei castori nordamericani o delle ostriche del Pacifico sugli ecosistemi, trasformando gli habitat, no? Abbiamo visto tutte le dighe dei castori, e spesso possono avere gravi conseguenze proprio per le specie autoctone. Altri esempi sono un po' meno noti, ma sono simili a quello che ci tocca adesso da vicino, perché se è vero che un granchio americano è venuto a fare da noi dei disastri, è vero anche che il granchio costiero europeo, cioè Carcinus menas, ha fatto disastri da loro, devastando gli allevamenti di molluschi lungo le coste del New England. Si potrebbe dire uno a uno, ma in realtà ci perdiamo tutti. Il rapporto IPBES di cui vi stiamo parlando ha calcolato inoltre che l'85% degli impatti documentati incide negativamente proprio sulla qualità della vita delle persone. E anche qui ci sono degli esempi che magari avete già sentito, anzi che sicuramente avete già sentito: la diffusione della malaria, del virus Zika o di quello della febbre del Nilo occidentale da specie di zanzare esotiche invasive. E tra l'altro più avanti nella puntata faremo proprio un esempio pratico, di nuovo vicino a noi, di una di queste specie esotiche invasive.
E quando si parla di salute e di economia, ma anche di paesaggio e cultura, basta pensare a quello che è successo in Puglia con l'epidemia, per esempio, di xylella fastidiosa che ha decimato le coltivazioni di ulivi. Anche in questo caso si parla di una specie che è un batterio aliena e invasiva che ha viaggiato fino al nostro paese trasportata insieme a una pianta infetta, e poi le conseguenze, abbiamo visto, sono state veramente devastanti. Le dinamiche d'ingresso delle specie aliene e invasive è sempre molto simile e grazie alla globalizzazione diventa sempre più frequente. Vedrete anche che è un tema ricorrente nella puntata di oggi, perché quello delle frontiere è sicuramente l'anello debole di questa catena, però è anche il punto sul quale si può agire in maniera più efficace per invertire la rotta e ridurre la diffusione delle specie aliene. E qui anche il rapporto IPBES mostra come le misure di prevenzione, per esempio la biosicurezza delle frontiere e controlli che siano più rigorosi sulle importazioni, quindi su quello che arriva in altri paesi, hanno funzionato efficacemente in molti casi. Anche perché poi ricordiamoci, i confini politici non sono sempre come quelli geografici e quindi in realtà poi i passaggi di queste specie avvengono per tante cause.
E se una specie riesce a superare questi controlli, che per il momento sono ancora un po' dei colabrodi di fatto, sì, no? Ed entra in una zona che non è la sua, ci possono essere però delle altre strategie che possono essere messe in atto. Per esempio, sempre in questo rapporto si riportano dei casi positivi di eradicazione, cioè di eliminazione di quella specie aliena, soprattutto quando le popolazioni sono piccole e a lenta diffusione, per esempio, oppure sono isolate, come appunto sulle isole. In Polinesia francese, per esempio, il ratto nero e il coniglio, che erano due specie aliene per quei luoghi, sono stati eradicati con successo, proprio seguendo questi approcci.
Se non è possibile eradicare una specie esotica invasiva, quindi proprio sbarazzarsene in una determinata area geografica, si possono comunque effettuare delle politiche e mettere in atto dei provvedimenti che aiutino perlomeno a controllare e contenere le loro popolazioni, per esempio nei sistemi terrestri acquatici chiusi, nonché nell'acquacoltura. E in questo senso quindi possiamo dire che c'è una speranza locale per il nostro granchio blu di cui tanto si sta parlando, ma c'è anche una speranza globale per il contenimento del fenomeno in generale. E qui una cosa che emerge dal rapporto, ma anche dalle cose che dicono da diverso tempo tanti esperti, è che l'azione deve essere comunque collettiva. Abbiamo avuto negli ultimi tempi molte dimostrazioni del fatto che i confini sono molto più labili di quelli che siamo abituati a pensare. Pensiamo per esempio agli ultimi 3 anni, a tutto quello che abbiamo passato a causa anche dei trasporti e di come funzionano poi questi controlli o non funzionano.
La storia del granchio blu ce lo dimostra ancora una volta: per combattere le conseguenze negative delle specie invasive è fondamentale la collaborazione coordinata tra settori e paesi, compresa anche però la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità locali.
Kidinga popo. Kidinga popo, Mautino.
Cosa significa, Megnetti?
Ok, allora in lingua swahili, che è molto diffusa in parti dell'Africa orientale, centrale e meridionale, la parola kidinga popo significa più o meno malattia causata da uno spirito malvagio. Ecco. Veniva spesso abbreviata in dinga, che è un poco più veloce e pratico, e secondo alcuni dizionari etimologici è da questa parola che poi è nata deng, intrecciandosi a un termine che già esisteva nella lingua spagnola, anche se significava qualcos'altro.
Bene, qui le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori avranno intuito che, come sempre, noi l'abbiamo presa un po' larga.
Esatto, ormai non possiamo deludere chi ci ascolta e magari poi negli ultimi giorni avrete anche letto qualcosa sui casi di deng in Italia. Se ne è parlato in seguito ad alcuni casi in Lombardia, anzi se ne è parlato molto, e si è fatta anche un po' di confusione su alcuni giornali tra casi importati e autoctoni, specie di zanzare, sintomi, insomma molta confusione. Quindi proviamo a fare un pochino di ordine senza allarmismo, come poi è nel nostro stile, specialmente se ci sono di mezzo le malattie.
Assolutamente. La dengue è tra le malattie più diffuse nei climi tropicali e subtropicali. Probabilmente tra di voi che ci ascoltate c'è chi l'ha scoperto prima di partire per le ferie in qualche paese, magari nel sud-est asiatico oppure in alcune zone dell'America centrale e meridionale. È difficile fare stime precise su quanti casi di dengue ci siano ogni anno, anche perché nella maggior parte dei casi non si hanno sintomi. Però, secondo un modello segnalato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono poco meno di 400 milioni di infezioni di dengue ogni anno. In circa un quarto dei casi si hanno i sintomi, che, come spesso avviene con le malattie virali, possono variare molto a seconda poi delle persone che vengono colpite.
E la dengue è causata da almeno 4 virus che sono simili fra loro, poi in realtà ce n'è anche un quinto che potrebbe aggiungersi a questa lista, però se ne discute da diversi anni, alcune liste lo comprendono e altre no. La trasmissione avviene attraverso le punture delle zanzare, mentre invece non sono noti casi di contagio diretto fra esseri umani, e questo è bene chiarirlo da subito. Quindi, in sostanza, mentre il virus è in circolazione nel sangue, una persona infetta viene punta da una zanzara che dopo qualche tempo punge qualcun altro, e a questo punto questo qualcun altro si prende il virus.
A seconda della propria risposta immunitaria e poi ovviamente di molti altri fattori, si può superare l'infezione senza avere sintomi, oppure si inizia ad avere la febbre con temperature che possono essere anche piuttosto elevate.
Sì.
I sintomi comprendono mal di testa, che è sempre molto forte, dolore intorno agli occhi, dolori muscolari. Alcune persone hanno anche nausea e vomito e alcune hanno uno sfogo cutaneo con irritazioni su buona parte del corpo. La diagnosi non è sempre semplice, però ci sono dei test che possono essere effettuati per cercare le tracce del virus nel sangue oppure gli anticorpi specifici che il nostro sistema immunitario sviluppa per contrastarlo. Insomma, cose che negli ultimi anni abbiamo già sentito. La dengue viene trattata con quella che viene spesso definita terapia di sostegno. In sostanza si lascia che siano le difese dell'organismo a superare l'infezione. Insomma, ce la dobbiamo cavare un po' da soli, però veniamo aiutati con un'adeguata assunzione di liquidi e, se necessario, dei farmaci per ridurre l'entità dei sintomi. In casi molto rari si sviluppa una febbre emorragica che può portare a delle emorragie interne con uno shock circolatorio e si può arrivare anche purtroppo alla morte. È stato riscontrato un maggior rischio di avere delle complicazioni per chi si era già malato di dengue in passato, e questo è un po' controintuitivo, in particolare con chi si era infettato con un virus diverso da quello della nuova infezione.
E questo, esatto, è anche una delle complicazioni poi a sviluppare un vaccino che sia veramente efficace contro la dengue e che è ancora in fase di sviluppo. Ci sono state alcune sperimentazioni più di successo di altre, ma le ricerche sono ancora in corso.
E qui arriviamo alle zanzare, Megnetti.
E qui arriviamo alle zanzare perché, come dicevo prima, l'infezione dipende sempre da una zanzara, e alle zanzare abbiamo dedicato molte attenzioni, per esempio nella puntata dello scorso 18 agosto, che vi consigliamo anche di recuperare, contiene diversi consigli anche su come tenerle sotto controllo. Le specie note per fare da vettore ai virus che causano la dengue sono la Aedes aegypti e la Aedes albopictus. Allora, la prima è conosciuta non a caso come zanzara della febbre gialla ed è la causa non solo delle infezioni da dengue, però anche della malattia Zika, della chikungunya e appunto della febbre gialla. Potete riconoscere una zanzara di questo tipo perché ha delle macchie bianche sulle zampe e sul torace.
Megnetti, adesso sì, con tutta la buona volontà, non è che uno proprio va a vedere zanzare così nel dettaglio, magari tu
devi
che
conoscere
sei ossessionato,
il tuo nemico, devi conoscere il tuo nemico.
Vabbè, armatevi di lente di ingrandimento.
E di aspirapolvere, come avevamo
spiegato.
Il 18 agosto. Questa zanzara è originaria dell'Africa, ma con i trasporti si è man mano diffusa in buona parte delle regioni tropicali e subtropicali. Aedes albopictus invece magari è un nome che non vi dice tantissimo, però in realtà è ormai famigerata e la conosciamo poi negli effetti, perché il suo nome comune è zanzara tigre.
Eh beh, certo.
Ecco, si chiama così perché è tigrata di bianco e nero, questa forse l'avete vista anche un pochino più visibile, ed è molto presente negli ambienti urbani dove si è affezionata tantissimo agli esseri umani, quindi c'è proprio un caso di adattamento notevole.
Possiamo dire che non è reciproco.
Non è reciproco questo affetto. La zanzara tigre ha la particolarità di pungere anche di giorno e, nonostante sia indigena delle aree tropicali e subtropicali, si è ormai adattata a vivere in zone relativamente più fredde, come per esempio quelle alle nostre latitudini. È una specie invasiva, con cui in Italia abbiamo iniziato a fare i conti una trentina di anni fa, e che oltre alla dengue può trasmettere anche in questo caso la malattia Zika, la febbre gialla e poi alcuni virus e anche diversi parassiti, per esempio agli animali.
Dicevamo che la zanzara tigre è ormai diffusa in Italia, dove la sua presenza è ormai stabile. Depone le uova in luoghi umidi, come un po' tutte le zanzare, quindi nei sottovasi oppure all'interno di uno pneumatico, e le nuove nate hanno bisogno di poca acqua acqua stagnante per svilupparsi rispetto ad altre specie di zanzare, quindi insomma sono più resistenti. Oltre a essere presenti in buona parte dell'Italia, la zanzara tigre si è stabilita anche nel sud Europa in generale e negli ultimi anni ha esteso più a nord il proprio areale, cioè la zona in cui si propaga. Negli ultimi 10 anni è arrivata in 5 nuovi paesi europei, secondo le analisi del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Sono dinamiche appunto che abbiamo descritto, no, nel blocco precedente di invasione di nuovi territori. Tra le aree in cui è presente la zanzara tigre ci sono alcune zone della pianura padana e questo ci porta infine nella provincia di Lodi, dove da metà agosto sono stati riscontrati alcuni casi autoctoni di dengue, cioè casi di persone del luogo infettate dal virus direttamente nella zona in cui abitano e non, come capita nella maggior parte dei casi, in seguito a una vacanza all'estero dove ti sei contagiato e poi torni, ti ammali, però l'avevi presa là. In questo caso la prendi qui.
Ed è proprio questo ad attirare ovviamente l'attenzione di chi si occupa di fare il monitoraggio e di seguire queste cose. Il primo caso risale al 18 agosto, quando un uomo di 72 anni era risultato positivo all'ospedale di Crema dopo un controllo. E nei giorni seguenti erano stati scoperti altri casi, una bambina di 3 anni, un operatore dell'azienda sociosanitaria di Lodi, un uomo di 88 anni, un ragazzo di 21 e anche una donna ultraottantenne. A questi casi poi negli ultimi giorni si sono aggiunti altri 2 contagiati, però non si esclude che emerga qualche altro caso, perché a questo punto sembra essere un focolaio abbastanza localizzato ma diffuso. E vista la presenza dei casi autoctoni, la scorsa settimana circa 300 persone si sono sottoposte volontariamente ai test per rilevare la presenza di eventuali casi di dengue a Castiglione d'Adda, un paese di 4.500 abitanti in provincia di Lodi, che è stato più interessato proprio dal fenomeno. 300 su 4.500 è già un buon rapporto per un'indagine statistica e dovrebbe permettere di tenere sotto controllo la situazione, che va comunque poi messa nella giusta prospettiva, Mautino.
E certo, perché è importante dire che nessuna delle persone interessate ha sviluppato sintomi gravi e che qualche caso di dengue nel nostro paese c'è ogni anno, quindi non è la prima volta. Come segnala l'Istituto Superiore di Sanità, finora nel 2023 ce ne sono stati almeno 81. Se ne parla e ne stiamo parlando anche noi perché è meno comune che ci siano dei casi autoctoni, quindi non dovuti a qualcuno che torna dall'estero. Probabilmente quello che è successo è che una persona è effettivamente tornata da uno dei paesi dove la dengue è endemica, poi è stata punta da una zanzara e quella zanzara ha trasmesso il virus a qualcun altro e poi la cosa si è ripetuta. È un focolaio contenuto, questo di nuovo è bene dirlo, la sorveglianza è attiva ed è partita quasi subito, come abbiamo visto, con l'obiettivo di individuare nuovi casi e definire le aree di rischio.
E al di là delle apprensioni, questa storia ci dice comunque diverse cose. La prima è che la diffusione delle specie invasive, come quelle della zanzara tigre, ha conseguenze che vanno oltre il fastidio di una puntura di giorno, per esempio alle 3 del pomeriggio. La seconda è che fare prevenzione in questo caso significa ridurre il più possibile la presenza di questa zanzara, così come la presenza di altre specie di zanzara, ovviamente. Ognuno di noi può fare qualcosina nel suo piccolo per eliminare i ristagni d'acqua in casa, per esempio se avete sottovasi sul balcone oppure in giardino, oppure gli umidificatori dei termosifoni, quelli dove mettete l'acqua perché sennò d'inverno avete l'aria troppo secca in casa, ecco, controllate che non ci sia rimasta dell'acqua e lì diventa subito un allevamento per le zanzare. Però queste attività devono anche essere poi accompagnate da iniziative che siano più incisive e che riguardino per esempio la disinfestazione di aree pubbliche, quindi molto più estese, e ovviamente queste attività le possono fare solamente le amministrazioni locali. A Lodi per esempio sono stati annunciati alcuni cicli di disinfestazione e bonifica, visto che 2 persone contagiate a Castiglione d'Adda avevano frequentato alcune zone della città prima di scoprire l'infezione e quindi c'è la remota possibilità che qualche zanzara avesse preso il virus e lo stia trasportando a qualcun altro.
Infine, questa storia ci ricorda le nostre responsabilità, un po' come la storia di prima del granchio blu. Spesso le specie invasive arrivano e prosperano in nuove aree geografiche perché siamo noi a portarle, per esempio con i trasporti, come è successo effettivamente al granchio blu, ma ci sono altri elementi, il cambiamento del clima che è sempre dovuto alle attività umane e favorisce il passaggio di specie che un tempo erano presenti magari nelle aree dove faceva più caldo e adesso fa più caldo qui e quindi possono arrivare anche da noi.
Tutti questi fattori potrebbero rendere più frequenti casi come quelli della provincia di Lodi. Però è comunque importante ricordare un'ultima cosa. La dengue non è endemica in Italia, quindi non è stabilmente presente nel nostro paese. E questo riduce di tanto i rischi della trasmissione del virus grazie alla generosità delle zanzare che ci svolazzano intorno.
Mm. Oh, what a glorious thing to be, a healthy grown-up, busy, busy bee, making hay while time is ripe, filling up the honeycomb just like tripe. I'd like to be a busy, busy bee, being just as busy as a bee can be.
Fammi indovinare, adesso parliamo di api.
Ma da cosa l'hai capito? Da questa bellissima canzone di Arthur Askey.
Esattamente.
Parliamo di api perché un mattino della scorsa settimana le apicoltrici e gli apicoltori della regione dell'Ontario in Canada, nei pressi di Toronto, hanno ricevuto una chiamata d'emergenza.
Aia.
E fin qui è tutto abbastanza normale, perché capita spesso che gli apicoltori vengano coinvolti quando si trova lo sciame disperso sul terrazzo,
certo,
oppure in un parco pubblico. In questo caso la situazione era decisamente insolita, perché non si trattava di uno sciame, ma di 5 milioni di api, l'equivalente di una cinquantina di arnie.
Esatto, perché queste api sono state sbalzate fuori dalle loro arnie quando il rimorchio del camion che le trasportava si è ribaltato. L'autista poi ha detto di aver sterzato bruscamente, forse un po' troppo bruscamente, per evitare qualcosa che aveva visto muoversi dall'altra parte della strada e che probabilmente era un cervo. Quindi per evitare l'investimento ha fatto la manovra che è diventata un po' azzardata e ha liberato una quantità incredibile di api.
La scena, che poi è stata riportata dai media locali, era abbastanza apocalittica, quindi c'era questa nube compatta di api e un rumore assordante. Dopo l'incidente le autorità hanno avvisato la popolazione locale e li hanno ovviamente invitati a non uscire di casa, mentre invece gli apicoltori accorsi cercavano di convincere le api in qualche modo a tornare nelle loro arnie. Ci hanno messo qualche ora, quindi alla fine ci sono riusciti, e lo hanno fatto ricomponendo le arnie, disponendole lungo la strada in modo che fossero visibili alle api che erano in volo di ricognizione, anche un po' nervosamente, potremmo dire. Non deve essere stato facile, in tanti sono stati punti molte volte l'autista del camion, più di 100, per dare un'idea.
Che una sanzione per la manovra azzardata non da poco. Però magari vi starete anche chiedendo perché mai un camion stesse viaggiando con un carico simile e che necessità ci fosse di spostare così tante api. Se ne stanno lì tranquille nelle loro arnie, possono volare da sole, perché spostarle? In realtà la risposta è che le api sono molto importanti nei processi di impollinazione, cioè per trasportare i granelli di polline dalla parte maschile a quella femminile delle piante che poi producono semi e a cui sono legati i prodotti che consumiamo, per esempio buona parte dei frutti. Per questo motivo, stagionalmente milioni di api sono trasportate nei pressi delle coltivazioni per impollinare le loro piante. Poi, verso la fine dell'estate, vengono di nuovo prese e trasportate in altre zone dove possano sopravvivere all'inverno, oppure dove sono vicine a coltivazioni che fioriscono molto prematuramente verso la fine dell'inverno e quindi hanno bisogno poi velocemente degli impollinatori.
Questa transumanza forzata delle api viene effettuata soprattutto nei paesi dove ci sono grandi coltivazioni. Vale per il Canada, vale per gli Stati Uniti. Per esempio, l'impollinazione dei mandorli in California costituisce da sola circa l'80% della spesa per impollinare con le api in tutti gli Stati Uniti. La California produce del resto oltre l'82% di tutte le mandorle consumate nel mondo e quindi di conseguenza ha necessità di una grande quantità di api, in questo caso proprio nei primi mesi dell'anno.
La cosa affascinante poi è che la specie più utilizzata per queste attività, cioè l'api occidentale, Apis mellifera, in realtà non è originaria delle Americhe.
È una specie aliena.
Esatto.
Vedi.
È una specie invasiva che abbiamo portato dall'Europa in tempi relativamente recenti, parliamo a partire dal XVIII secolo, quindi ha fatto il suo sbarco nel nuovo continente molto tardi. E questo conferma il fil rouge di tutta la puntata, che sono state le specie invasive, come ormai avrete intuito. In linea teorica, quindi, le piante native americane se la caverebbero anche senza l'ape occidentale. Parliamo ovviamente delle piante che esistevano già nelle Americhe prima. In pochi secoli l'Apis mellifera si è però resa indispensabile, prima di tutto perché può essere gestita più facilmente per impollinare le coltivazioni, che spesso non sono di piante native delle Americhe, e in secondo luogo perché l'ape occidentale ha soppiantato molti altri insetti impollinatori, che erano invece nativi e le cui popolazioni si sono ridotte ormai sensibilmente. Anche questo è un caso di cambiamento della biodiversità che è sempre dovuto all'attività umana.
Eh sì, sotto molti punti di vista il successo globale dell'ape occidentale è proprio il frutto delle attività umane. Abbiamo allevato questi insetti per secoli, sottraendo loro il miele che producevano per il loro sostentamento. Questo, insieme ad altri fattori, ha fatto sì che le api occidentali, generazione dopo generazione, producessero molto più miele di quello che fosse necessario per le loro colonie, consentendoci a noi esseri umani di avere più miele a disposizione, forse anche agli orsi, a Winnie the Pooh. La selezione ha funzionato così bene da spingerci a introdurre le api occidentali in tutti i continenti, tranne l'Antartide. Per ora.
Esatto. Questa introduzione non è avvenuta senza conseguenze, come anticipavo prima. In molte zone ha determinato un cambiamento della biodiversità e ha soppiantato altri insetti impollinatori che erano già presenti nel territorio, favorendo lo sviluppo di alcune piante più facilmente impollinate dalle api occidentali rispetto ad altre, perché poi ci sono anche queste conseguenze. La portata del fenomeno non è ancora completamente chiara e varia molto a seconda delle aree del mondo. Ci sono comunque diversi gruppi di ricerca che se ne stanno occupando, cercando anche di capire se ci siano relazioni con altri fenomeni osservati, come per esempio la riduzione della varietà di insetti negli ultimi decenni, perché non trovando più i loro spazi, ecco che allora anche le colonie degli altri insetti sono andate a ridursi.
Grazie alla nostra assistenza, se vogliamo chiamarla così, le api occidentali prosperano e oltre all'impollinazione hanno reso possibile un aumento della produzione di miele, come ci dicevamo. Si stima che non ci siano mai state così tante api occidentali al mondo come adesso, nella nostra epoca, nonostante nell'ultima ventina di anni ci siano stati molti casi di moria degli alveari, sulla cui entità e sulle cui cause si discute da molto tempo e sicuramente ne avrete sentito parlare. L'assistenza umana di cui parlavamo prima comunque fatto sì che il problema fosse in qualche modo gestito, mentre non si può dire lo stesso per tutte le altre specie di api e di insetti impollinatori che sono in difficoltà.
Prima di chiudere, Mautino, visto che abbiamo parlato di api, può essere utile ricordare che c'è anche un articolo sul Post che racconta molte cose sulle api occidentali, sul fatto che se la passano meglio rispetto ad altre specie di api. Lo trovate facilmente su Google o sul motore di ricerca del Post, cercando la maggior parte delle api non è in pericolo, anzi.
E proprio leggendo questo articolo, a Daria, che poi ci ha scritto, è venuto un dubbio. Daria ci ha scritto che ha un terrazzo e vorrebbe includere su questo terrazzo delle piante adatte a favorire gli altri impollinatori. Quindi, insomma,
certo,
vorrebbe fare un po' la sua parte. Noi ci siamo un po' interrogati su quali fossero le piante, perché lei ci dice datemi una lista, no? E siamo andati un po' a cercare e abbiamo trovato un progetto europeo, Life Pollen Action, con questi giochi di parole tipici dei progetti europei che trovate cercando appunto Life Pollen Action, che è cofinanziato dall'Unione Europea ed è coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia con un sacco di partner internazionali. All'interno del sito di questo progetto trovate una lista di piante e una lista di insetti impollinatori e potete sbizzarrirvi a vedere chi va bene per chi, perché a seconda della forma del fiore, della forma dell'insetto, chiaramente ci sono fiori che vanno bene per qualcuno e che non vanno bene per altri.
E se poi come Daria avete delle curiosità o delle domande, potete scriverci a civuoleunascienza@post.it e cercheremo di rispondervi o direttamente o in puntata a seconda dei casi.
A volte ci mettiamo tanto a rispondere perché ci fate delle domande difficilissime,
esatto,
come queste. Vi ricordiamo di cliccare sulla campanella, di attivare tutte le notifiche per non perdervi neanche una delle puntate di Ci vuole una scienza e ovviamente, se vi è piaciuta, di condividerla con le persone che vi stanno intorno. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao.